Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E preghiamo insieme per quanti in questi giorni soffrono portando più viva in se stessi l'impronta della passione di Gesù, per le famiglie che piangono i loro cari stroncati nel compimento del loro dovere da un insensato odio omicida che ancora una volta ha voluto amminare la pacifica convivenza sociale. Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vile agguato, con l'accorato appello affinché sia restituito ai suoi cari.
È sabato 15 marzo 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Gustavo Messina in console, Luciana Fantini ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. La puntata odierna di Al di là della notizia è dedicata all'anniversario del rapimento di Aldo Moro, avvenuto esattamente 30 anni fa qui a Roma, era il 16 marzo del 78. Abbiamo aperto proprio con le parole pronunciate da Papa Paolo VI dopo pochi giorni all'Angelus di domenica 19 marzo. Parole, come avete notato, dedicate all'onorevole Moro, ma innanzitutto alle vittime di quel terribile attentato terroristico. Vittime che vogliamo ricordare con questa trasmissione. Non servi dello Stato, ma onesti lavoratori, padri di famiglia, mariti, persone cadute mentre compivano i loro doveri di cittadini. Quando il 16 marzo di 30 anni fa l'auto dell'onorevole Moro e quella della scorta arrivano a Via Fani, qui a Roma, sono tamponate da due auto, dalle quali scende una parte del comando terrorista, mentre altri sono in agguato sul posto. La banda è presumibilmente composta da 11 uomini e una donna, che massacrano la scorta e rapiscono il presidente. Cadono il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, la guardia di pubblica sicurezza Raffaele Iozzino, l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, che è alla guida della Fiat 130 di Moro, la guardia di pubblica sicurezza Giulio Rivera e il vice brigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi. Sono loro che vogliamo ricordare in questa trasmissione, ma prima riviviamo proprio quei momenti grazie al servizio curato da Massimiliano Menichetti.
Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. I terroristi avrebbero sparato contro la scorta che accompagnava il presidente democristiano, avrebbero poi caricato a viva forza l'onorevole Moro su una macchina e si sarebbero allontanati facendo perdere le loro tracce. Non sappiamo altro per il momento, ovviamente nel corso della mattinata collegheremo altre volte, interromperemo le trasmissioni. C'è da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da cinque agenti, sarebbero tutti morti.
È l'edizione straordinaria del GR2 della RAI a dare il primo annuncio del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, onorevole Aldo Moro, e dell'uccisione dei cinque uomini della scorta avvenuta alle 9:15. È il 16 marzo del 1978, l'Italia rimane attonita, confusa. È il giorno del dibattito sulla fiducia al nuovo governo Andreotti, che per la prima volta avrebbe avuto l'appoggio, da Moro ampiamente favorito, del Partito Comunista Italiano. L'auto che trasporta lo statista della DC in Parlamento viene bloccata in via Fani da un comando delle Brigate Rosse. Pochi istanti, cinque vite vengono spezzate e inizia la prigionia dell'onorevole Moro, che si concluderà 55 giorni dopo, con il ritrovamento del suo cadavere nel cofano di una Renault 4 in via Caetani. Emblematicamente a poca distanza da Piazza del Gesù, sede nazionale della Democrazia Cristiana, e Via delle Botteghe Oscure, quartier generale del Partito Comunista Italiano, il presidente Giulio Andreotti.
C'erano, direi, convergenze di volersi opporre a Moro, tanto in un senso politico e tanto nel senso opposto, perché Moro è il più intelligente e anche il più abile di tutti noi, quindi è chiaro che l'obiettivo era stato scelto lui, perché sapendo mettere fuori il gioco Moro significava mettere in crisi il sistema.
Moro nasce a Maglie, in Puglia, nel 1919. A 24 anni, all'Università di Bari, è professore incaricato di filosofia del diritto, poi ordinario in diritto penale, presidente della Federazione Università Cattolica Italiana, membro della Costituente nell'ottobre del 76, è eletto presidente della Democrazia Cristiana. Fu uno dei principali artefici della politica di centrosinistra, più volte ministro, 5 volte presidente del Consiglio. Moro auspicò la collaborazione organica fra tutti i partiti con la maggior rappresentatività popolare, ovvero la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano. Il giorno del rapimento, CGIL e CISL e UIL proclamano lo sciopero generale. Il 18 marzo una telefonata al quotidiano Il Messaggero indica come trovare il comunicato numero 1 delle BR che annuncia che Moro è in una cosiddetta prigione del popolo, ancora il presidente Giulio Andreotti.
Le brigate trattavano con lo Stato pari a pari, questo era il primo ostacolo che venne e causò veramente angoscia.
Il 19 marzo all'Angelus in piazza San Pietro Papa Paolo VI lancia il suo primo appello per lo statista italiano.
Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vile agguato, con l'accorato appello affinché sia restituito i suoi cari.
Seguirono altri appelli, due del Papa, di leader politici mondiali. L'intelligence a livello internazionale cercò di scovare la tana dei terroristi, mentre la politica, l'opinione pubblica iniziavano a dividersi. Da una parte chi voleva mediare con i brigatisti, dall'altra chi affermava la linea della fermezza. Aldo Moro incessantemente invocava tramite numerose lettere una trattativa che non arrivò mai.
Grazie a Massimiliano Menichetti per questa ricostruzione. Ora sentiamo le testimonianze di questa trasmissione che abbiamo voluto dedicare proprio agli uomini della scorta di Aldo Moro. Iniziamo con il sentire Maria Laura Rocchetti, vedova dell'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, che come abbiamo detto era alla guida dell'auto in cui si trovava Aldo Moro. Domenico Ricci è stato ucciso dalle Brigate Rosse a Via Fani 30 anni fa. Sentiamo il ricordo di sua moglie.
Mattina mi ricordo benissimo come se fosse oggi, perché è una piaga che purtroppo è rimasta sempre aperta. Stavo seguendo i miei figli nel loro studio in quanto sarebbero andati a scuola il pomeriggio. Poi verso le 9:30 così gli ho detto a mio figlio se mi dava la radio in quanto volevo sentire la musica. Però accendendo la radio sentii un TG speciale in cui si annunciava il rapimento dell'onorevole Moro. Io in quel momento non capii nulla, poi ho iniziato nello stesso momento, come da dire che mi fosse caduto il mondo addosso. Fui rapita dall'angoscia mentre casa si riempiva di persone. Poi, sino a quando, alle ore 13, un ufficiale dell'arma, dei carabinieri, venne a confermare il decesso di mio marito. E lì è stato, diciamo, tutti i giorni di pianto, continuamente, ancora tutt'oggi.
Con che stato d'animo suo marito svolgeva un servizio così rischioso?
Mio marito, guardi, amava la divisa come la famiglia. Era orgoglioso di quella divisa che indossava. Quindi per lui era un lavoro di grande gioia. Però era, diciamo, un momento, diciamo, degli anni indietro. Poi un anno e mezzo prima, più o meno verso il 1977, ha iniziato un po' ad avere un po' le prime, più che io non è che notavo le paure, io notavo il mio marito molto nervoso, molto lo vedevo agitato. E però in quanto anche in questo quartiere c'erano dei brigadisti che abitavano da queste parti, quindi diciamo dopo il loro arresto abbiamo saputo che c'erano anche due brigadisti da queste parti.
Ecco, lei parla di Cinecittà come quartiere?
Sì, con Cinecittà. In effetti mio marito, dopo un paio di giorni, non ricordo se un giorno o due, e mi ha detto, dice, sai, sotto qui, perché all'angolo c'era il bar prima, allora, e mi ha detto, dice, sai, qui sotto, dice, mi hanno detto, ho girato l'angolo, dice, al bar, e mi ha detto, dice, ecco, arriva il servo dello Stato, che ci fai con quel pezzo di ferro?
Vuole aiutarci, signora Maria Laura, a ricordare suo marito, appunto come marito, come padre di famiglia, che persona era?
Ah, mio marito, guardi, non perché era mio marito, io lo racconto, ma questa è la sacrosanta verità. Il mio marito era una persona meravigliosa, affettuosa, in quanto, diciamo, amava molto la famiglia. Quindi a noi, sia a me che ai bambini, non ci faceva mancare nulla, ha fatto tanti sacrifici, veramente, certamente per i bambini volevano, soprattutto volevano educazione attraverso gli insegnanti cristiani, cui era profondamente legato, e attraverso la disciplina rispetto alle leggi. Vorrei dire comunque, come dietro quella divisa ci fosse un uomo, era un padre di famiglia, è un amico di tante persone.
Signora Maria Laura, crede che lo Stato italiano abbia fatto abbastanza per i familiari delle vittime del terrorismo?
Posso dire certamente, tranquillamente, affermare che l'arma dei carabinieri ci è stata sempre vicino. Per quanto riguarda lo Stato, devo dire che con sforzi enormi, a partire dal 98, sono cominciate le prime leggi in favore delle vittime del terrorismo. E questo per 20 anni, ovviamente, abbiamo dovuto lottare con molte vittime del terrorismo. Poi è arrivata questa legge, credo che sia stata nel 2002-2001, non so, che abbiamo avuto questi così riconoscimento dei nostri diritti. Poi nel 2007 è stata fatta l'equiparazione per le vittime del dovere, perché noi riteniamo assolutamente importante che tutti i caduti per lo Stato siano uguali.
Cosa pensa, signora Maria Laura, del fatto che in questi anni sui mezzi di comunicazione è stato dato spesso spazio alle dichiarazioni degli ex terroristi e non a quelle di persone come lei, familiari delle loro vittime innocenti?
Guardi, dottore, penso che la possibilità data agli ex terroristi di parlare e di raccontare la storia secondo il proprio parere sia ingiusta. Mi sono sempre augurata che tra lo Stato e loro si possa arrivare a raccontare tutta l'intera verità senza tanti misteri che ancora sono irrisolti, come in particolare per quanto riguarda quel giorno del 16 marzo.
Dopo tanto tempo, dunque, lei crede che la verità su questi fatti di sangue non sia ancora emersa?
No, sinceramente ci troviamo ancora davanti a dei fatti che non sono del tutto chiari. E su questo mi aspetto che si possa arrivare all'intera verità, perché ancora, come hanno detto gli stessi inquirenti dei vari processi Moro, abbiamo ancora molti punti oscuri.
Signora Maria Laura, quanto è importante tramandare alle nuove generazioni il ricordo di fatti come la strage di Via Fani, il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro? Io so che lei è anche una nonna, quindi quanto è importante, sì, ai giovanissimi raccontare questi fatti?
Moltissimo. Come ho già detto in altre interviste, ritengo che l'insegnamento della storia contemporanea, come quella degli anni di piombo, non possa essere altro che un momento assolutamente positivo per le future generazioni, al fine di una loro crescita morale ed intellettuale, per le comprensioni di una parte essenziale della nostra storia repubblicana.
Ed era Maria Laura Rocchetti, vedova dell'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, ucciso dalle Brigate Rosse a Via Fani 30 anni fa in occasione del rapimento di Aldo Moro. Un'altra testimonianza proprio a 30 anni da quell'avvenimento. Sentiamo ora la figlia terzogenita di Aldo Moro, Agnese Moro. È stata proprio lei a suggerirci di dedicare questa trasmissione non tanto alla figura di suo padre quanto proprio agli uomini della scorta. Sentiamo perché.
Quello è stato il primo atto drammaticissimo che non deve essere dimenticato. Erano 5 persone, 5 esseri umani, non erano dei simboli, avevano la loro vita, i loro affetti, le loro speranze, i loro desideri, e sono stati uccisi in maniera terribile ed è anche del tutto inutile in un certo senso, e vanno ricordati loro perché è un sacrificio che pesa, penso, sulla coscienza di tutti.
Secondo lei la memoria degli anni di piombo in Italia è una memoria matura o c'è ancora poca considerazione per i familiari delle vittime del terrorismo?
Io penso che ci sia uno stato d'animo di profonda vicinanza che però non trova delle maniere per esprimersi. Mi spiego, mi è capitato negli ultimi anni di girare molto per l'Italia a parlare di mio padre, e ogni volta che in questi incontri abbiamo parlato degli uomini che lo accompagnavano quella mattina, che sono morti in via Fani, c'è sempre stato un lunghissimo applauso caloroso, pieno di affetto, pieno di amore, pieno di rimpianto. Quindi credo che ci sia un ricordo forte delle vittime. Non c'è un modo, non è stato trovato un modo per esprimerlo in maniera collettiva, e poi forse invece da parte delle istituzioni anziché da parte del popolo italiano forse c'è stata una incapacità di stare vicino alle persone, di aiutarle, sostenerle in cammini così difficili.
Ma anche nei resoconti giornalistici, almeno fino a un certo momento, la sorte di questi cinque uomini veniva relegata in poche righe.
Sì, io addirittura ho letto un manuale di storia, adesso senza dire, in cui c'è un elenco, no? Alla fine un elenco di avvenimenti, e ci sono elencate tante morti dovute al terrorismo. Però per i personaggi c'è il nome, per le persone comuni come quelle che morirono in via Fani, dice ucciso un agente di polizia. Questo secondo me è molto brutto, insomma, e questo va superato assolutamente.
Ecco, signora Moro, per ricordare anche suo padre, non come politico ma come persona, che testimonianza umana ci ha lasciato come padre, come capo famiglia?
Era una persona molto presente pur nelle sue tante assenze da casa, naturalmente, dato il lavoro che faceva, che lo portava spesso a essere lontano. È un padre che ha saputo in qualche maniera seguirci, esserci vicini, molto affettuoso, molto attento alle nostre necessità e alle nostre aspirazioni, una persona che sapeva indicarci la strada senza le prediche, tenendoci vicino.
Nel suo libro Un uomo così lei ne fa un ritratto di una persona serena che amava la vita nonostante le preoccupazioni politiche che in qualche modo filtravano in casa o no?
Poco, diciamo che lui intendeva non scaricare le sue preoccupazioni su di noi, e quando era a casa si interessava di noi. A me, insomma, diciamo, adesso che ho 55 anni mi colpisce questa sua, allora mi sembrava normale, ma adesso invece mi colpisce questa sua capacità di dare il meglio in ogni luogo in cui stava. Insomma, non è facile, e anche a casa non si lasciava andare, anche a casa ci dava tutto quello che poteva. Questo secondo me è molto tenero, insomma, è molto bello.
Come uomo politico aveva delle qualità, un intuito che forse altri non avevano in quegli anni?
Ma sicuramente era una persona particolare, credo anche per quella sua capacità di vedere le cose, di sentire il paese, le persone, di essere in mezzo alla gente, di cercare le strade buone, di seguire un filo conduttore che era poi quello tracciato in qualche maniera nella Costituzione, no? Una democrazia che riguardi tutti, che includa tutti, a cui tutti possono partecipare, alla quale possono chiedere cose buone. Credo che abbia lavorato per farla diventare vera. Mi pare una persona che mano a mano che accumulava qualche cosa non se l'è tenuta, l'ha sempre rispesa, l'ha sempre rimessa in gioco perché questo cammino andasse avanti.
Può dirci qualcosa sul suo rapporto con la fede?
Beh, era un uomo di profonda fede, senz'altro, che sentiva molto la presenza di Dio, anche se non era assolutamente, diciamo, un integralista in nessuna maniera. Ha sempre difeso anche la laicità della politica, la responsabilità dei laici di agire nella società da laici, pur portando dentro tutto quello che la fede può dare a una persona, anche in termini di visione della storia in cui siamo, quella più profonda e più grande. vivere. Poi nelle sue lettere, diciamo, dalla prigione, credo che questa dimensione della fede emerga molto, insomma, anche nella fiducia che lui ha, che Dio ci aiuti, a noi, la sua famiglia, che lui lascia in quel modo terribile, la sua fiducia nella risurrezione, appunto, ci rivedremo, ci ritroveremo, ci ameremo, insomma, credo che siano belle testimonianze.
Infine, signora Moro, le chiedo, c'è qualcosa che non le piace nel modo in cui suo padre è ricordato in occasioni come questa?
Ma io credo che sia una figura ancora molto da capire, sulla quale studiare anche da un punto di vista, diciamo, più strettamente scientifico, storico. Ci proponiamo, appunto, io faccio parte, diciamo, contribuisco ai lavori dell'Accademia Moro, e proprio per questo ci proponiamo, con un convegno che concluderà un itinerario di ricerca, di proporre la figura di papà sotto vari aspetti: la politica estera, la politica costituente, la riforma della politica in quanto tale, e anche una seduta sulla storia, perché penso che sia ormai il tempo che ci si possa occupare più seriamente, più profondamente di quello che ha fatto nella sua vita.
Ed era la figlia terzogenita di Aldo Moro, Agnese Moro. Con questa testimonianza ci fermiamo qui. La trasmissione odierna era dedicata proprio al ricordo dell'uccisione della scorta di Aldo Moro e del suo rapimento avvenuti 30 anni fa a Via Fani a Roma. Io ringrazio Massimiliano Menichetti e Stefano Lescinski per la collaborazione a questo programma. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.